nostro Nauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 28, qui dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Freddissimi, Astronauticast Studios, 6.7 gradi centigradi, si battono i denti. Sono Michael Sacchi, e qui con me, qui virtualmente con me, non fisicamente qui, ma collegati da remoto dagli studi di Milano, ci sono, Milano e Modena, ci sono i miei compagni di viaggio, a partire da Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Paolo Amoroso, che potete trovare su google.com/profile/Paolo Amoroso o più facilmente semplicemente andando su Google Plus e cercando Paolo Amoroso, forse anche cercandoti su Google il tuo profilo salta fuori tra le prime posizioni. È il posto dove condividi quello che vuoi condividere con il mondo e il tuo outlet principale al momento. Ma se volete leggere qualche riflessione, qualche aneddoto della comunicazione scientifica del nostro Paolo Amoroso, l'indirizzo a cui andare è avventureplanetarie.blogspot.com, il suo blog storico. L'altra voce di questa serata, una puntata a tre voci, è quella di Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, buonasera agli amici della chat e magari a chi ci ascolta per la prima volta, visto che abbiamo una bella chicca da offrirvi stasera.
Esatto, Riccardo Rossi, Space Humor, lo trovate su Twitter, twitter.com/spacehumor, oppure sul portale Astronaut News, c'è la sezione Space Humor dove c'è l'archivio completo delle sue dei suoi fotomontaggi, delle sue visioni ironiche e divertenti dell'astronautica, della vita sulla stazione spaziale, dell'addestramento degli astronauti. Astronauti che particolarmente vengono presi di mira sono quelli italiani, e di questa sera ne parleremo ampiamente, anzi sarà un argomento che terrà a banco per i mesi a venire, perché questa sera, dopo averlo annunciato in maniera un po' segreta, un po' come teaser, un po' come una promessa, abbiamo in differita una registrazione dell'intervista che abbiamo fatto a Luca Parmitano questa settimana, ma poi vi ricordiamo ovviamente martedì prossimo, il giorno del lancio della missione di Luca Parmitano, la copertura del lancio a partire da qualche ora prima. Paolo Amoroso vi dà tutti i dettagli che io sono troppo distratto per ricordare.
Sì, il nostro speciale, la nostra diretta speciale per il lancio di Luca Parmitano e del suo equipaggio inizierà intorno alle 21.45 di martedì 28 maggio 2013, quindi più o meno verso quell'ora, forse anche qualche minuto prima, saremo in diretta per commentare le immagini dei preparativi e del lancio della Soyuz e rispondere anche alle vostre domande e curiosità. E a proposito di domande e curiosità, per questa diretta o in generale se avete dei commenti o delle domande per noi di Astronauticast, vi invitiamo a twittare, quindi a scrivere su Twitter inserendo l'hashtag Astronauticast, quindi scrivendo cancelletto Astronauticast ovunque nei vostri tweet, se lo riceveremo durante la diretta e se sarà un commento, una domanda rilevante, interessante o curiosa, magari ne parleremo.
Niente spam, quello non lo mostriamo. Bene, allora possiamo proseguire direttamente con l'intervista di Parmitano. Vi lasciamo ascoltare qualcosa di più interessante delle nostre farneticazioni e datemi il tempo di montare l'ambaradam qua e mandarla in diretta, nella diretta della registrazione. È complicato, ragazzi, è un lavoro molto complicato. E come promesso a mezza bocca, perché volevamo tenervi la sorpresa, abbiamo con noi di nuovo i nostri microfoni, dopo 3 anni, penso, dall'ultima volta, Luca Parmitano. Ciao Luca.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, ciao ragazzi.
Allora, innanzitutto come
grazie,
stai?
Benvenuto.
Sto benissimo, sono qui in Kazakistan, c'è un tempo meraviglioso, il posto perfetto per prendere un po' il fiato prima della partenza, diciamo.
Ecco, in quest'ultima settimana, prima del lancio, quali sono le attività importanti prima di questo momento, dell'inizio formale della missione, quindi del lancio?
Direi che sicuramente uno dei momenti fondamentali è l'ingresso per la prima volta dell'equipaggio nella navetta vera, quella pronta per noi, che è già qui. C'è una serie di controlli che vengono fatti, uno in tuta da volo e poi quello ancora più importante, con lo scafandro al completo, noi facciamo una serie di controlli dei sistemi di bordo. Dopodiché, ne verrà fatto un altro con la navetta già installata dentro la sua calotta protettiva e con tutti i carichi installati nel modulo abitativo, quello che si chiama BO, e verrà fatta la settimana prossima. Queste sono le due attività principali che si fanno in preparazione. Fra le due ispezioni stiamo aggiornando le nostre pubblicazioni di bordo che ci sono state consegnate qui al Cosmodromo e le stiamo aggiornando con tutte le nostre note e con tutto quello che noi abbiamo bisogno di scrivere come note, quindi le tempistiche, chi fa cosa, eccetera, eccetera.
Ecco, rimanendo proprio in tema della capsula, della navicella spaziale che utilizzerete, vorrei farti una domanda che ti avevo già fatto e che probabilmente ti rifarò in futuro se ci sarà, la possibilità, perché a mano acquisisci esperienza. Come pilota sperimentatore, come appassionato di volo, che cosa ti ha colpito o incuriosito particolarmente della Soyuz? Puoi usare il gergo tecnico che vuoi, perché questo, diciamo, è un momento da intenditori del podcast e quindi puoi essere un po' più tecnico del solito. Ci interessa la tua opinione su questo.
Guarda, uno dei primi passi che si fa come pilota sperimentatore, sia alle scuole, ma poi anche come pilota operativo, si chiama cockpit evaluation. Non so, se ne hai sentito parlare, comunque il pilota, entra per la prima volta in un nuovo sistema, che può essere un elicottero, può essere un aereo, e come prima cosa, fa questa cockpit evaluation, che è un assessment generale, ovvero non entra nello specifico del sistema individuale, ma semplicemente prende il sistema cockpit nel suo insieme e fa una valutazione. Quindi io istintivamente, sebbene non sia richiesto all'astronauta, nel momento in cui mi sono seduto nella mia navetta, ho fatto questa cockpit evaluation e sono rimasto sorpreso da alcune cose. Nonostante siano passati tanti anni dalla prima Soyuz, e comunque poi adesso siamo alla settima serie, la settima serie modificata, la TMAM, l'evoluzione a livello di cockpit è abbastanza arretrata, ovvero è un sistema che rifiuta l'ergonomia della macchina rispetto all'uomo, ma richiede un adattamento dell'uomo alla macchina che è in contrasto con quello che si fa oggi con le macchine moderne. Questo per me come pilota sperimentatore è importantissimo perché uno dei lavori principali per un pilota sperimentatore è proprio quello di poter indicare ai costruttori e ingegneri quali sono le modifiche necessarie per rendere la macchina più ergonomica. Questo lavoro in Russia non viene fatto, invece è richiesto proprio l'opposto, è richiesto all'astronauta di adattarsi a quelli che sono i limiti della macchina.
E oltre alla macchina, quindi alla Soyuz, è importante anche l'equipaggio. E abbiamo visto che il vostro è particolarmente affiatato. Ecco, in quali fasi o del volo della Soyuz o della permanenza sulla stazione spaziale è particolarmente importante questo lavoro di gruppo, questo affiatamento dell'equipaggio?
Sicuramente con la Soyuz è importante perché, diciamo, è un nonostante il volo sia un momento brevissimo di una spedizione, perché si tratta in tutto di 6 ore e qualche minuto rispetto a 170 giorni di permanenza in orbita e più il rientro. In realtà il fatto è che la soglia, soprattutto per chi come me farà per la prima volta questo rendezvous veloce di 6 ore, è necessaria una sinergia straordinaria per gestire le varie fasi del lancio e dell'avvicinamento. Quindi io e Fyodor abbiamo lavorato moltissimo per riuscire a cambiare un po' le procedure che servono per poter fare questo lavoro. E spiego. Nel rendezvous normale di 3 giorni c'è abbastanza tempo per il comandante e il copilota di fare quello che si chiama il mutuo controllo, che è uno dei pilastri del crew resource management, come voi immagino saprete. Bene, nel rendezvous di 6 ore le procedure sono diverse e c'è una fase molto importante subito dopo l'ingresso in orbita in cui il comandante e il copilota per procedura devono dividersi il lavoro. E in un certo senso questo punto deve essere inventato, ovvero siamo stati noi a inventarci, a creare delle procedure per poter sostenere il mutuo controllo che però dalle procedure non è implementato.
Ecco, concluderei dando la parola a Marco, che credo voglia chiederti qualcosa sulle tue attività.
Sì, ciao Luca, volevo chiederti, siccome gli astronauti che come te vengono lanciati a bordo di mezzi russi sulla ISS vengono sottoposti a fasi di addestramento in paesi e in agenzie spaziali differenti, quali sono secondo te, per la tua esperienza, i punti più qualificanti delle esperienze di addestramento che hai avuto sia alla NASA che all'RKA, durante il tuo training?
Guarda, per quanto riguarda al GCT Sigmint e al Gagarin Training Center, per me è facile risponderti. L'addestramento pratico nei simulatori Soyuz è estremamente qualificante. È un realismo che raggiunge quasi il 100%. L'unica differenza che ho visto tra la navetta vera e quella nel simulatore, i sedili sono un po' più bassi, un po' più lontani rispetto al cockpit del simulatore. E poi l'altra differenza è che non puoi ricreare l'assenza di peso nel simulatore, ma in realtà, poiché sei completamente legato al sedile, anche questo non ha molta importanza. La riproduzione è fedelissima, quindi l'addestramento è straordinario, ti dà una confidenza e una sicurezza veramente senza precedenti. Per quanto riguarda Houston, l'addestramento anche lì nei simulatori è molto valido, però quello che a me ha dato più soddisfazione è probabilmente l'addestramento sott'acqua nella piscina NBL, nel Neutral Buoyancy Lab, con lo scafandro d'attività extraveicolare. Un'attività che mi è piaciuta moltissimo, mi ha dato molta soddisfazione. Io ho più di 120 ore in immersione in quella piscina, ed è forse anche grazie a questo che ho avuto questa assegnazione alle attività extraveicolari. Negli altri centri le attività non sono così varie, però sono assolutamente valide. In Canada il lavoro con simulatore braccio robotico è molto intenso, molto realistico. In Europa si lavora benissimo sulla TV e sul Columbus. E per quanto riguarda la JAXA, direi equivalente lavorare nel Kibo e con l'HDV.
Beh,
Bene,
diciamo che sono
direi
stato nel
che.
crew training di Colonia, nel mock-up di Columbus, non è molto realistico, dai. No.
Il mock-up del Columbus non deve essere realistico, deve essere realistico il computer che lavora all'interno del Columbus ed è un computer che è perfettamente identico a quello della stazione. E
Quello è
non deve
vero.
essere realistico perché per quanto riguarda il contenuto di Columbus, che sono i payloads, abbiamo poi i payloads, abbiamo gli addestratori individuali di payloads che sono invece estremamente realistici, in realtà sono una copia ingegneristica di quelli che sono sulla stazione.
Beh, alla fine poi giustamente il training è sulle procedure, non sul realismo del mezzo in sé, come dicevi. Una domanda su quello che dicevi prima, sul fatto che avete sviluppato le procedure adesso, visto che siete tra i primi a testare il rendezvous corto. Immagino che le procedure per la Soyuz siano, vista l'età del mezzo, bene o male consolidate. Per l'approccio normalmente che hanno i russi, mi immagino che siano state un po' calate sui cosmonauti, pensate più dalla parte ingegneristica che da chi vola la capsula. È vero
Allora.
questo o pensi che adesso avete dovuto forzare un po' il fatto di poter avere dell'input da parte vostra o no?
Guarda, è vero che la maggior parte dei cosmonauti prende le procedure così come vengono stampate, come vengono date loro, in maniera molto, diciamo, acritica, e seguono le procedure e tutti sono contenti. Le procedure, così come sono scritte, sicuramente funzionano. Io direi che possono essere ottimizzate. Questo è proprio il lavoro da sperimentatore, da collaudatore. La maggior parte dei cosmonauti non sono piloti sperimentatori, ma sono piloti operativi o ingegneri. Quindi loro non hanno proprio questo approccio di cercare di cambiare una procedura. Il mio comandante Fyodor, siccome ha moltissima esperienza, questo è il suo terzo volo, il suo secondo da comandante, il suo terzo volo su Soyuz, il secondo da comandante di Soyuz. Lui ha una visione molto più critica, è un ingegnere ed ha questo approccio da sperimentatore. E io mi sono trovato benissimo con lui perché. Lui ascolta moltissimo i miei input e insieme comunque abbiamo cercato di se non modificare, ma comunque cercare di utilizzare le procedure e la nostra flessibilità per migliorare la sinergia di cui ti parlavo prima. E poi una piccola cosa che ti dico, è vero che le procedure sono abbastanza consolidate, ma in realtà la macchina è nuova e quindi le procedure in realtà cambiano con ogni macchina. Sono piccole variazioni, ma passo dopo passo le procedure stanno migliorando, ognuno di noi dà il piccolo contributo per cercare di migliorare queste procedure. Io il giorno del primo esame, 2 anni fa, mi sono presentato con 25. Se non sbaglio, sono proprio 25 in numero, 25 suggerimenti per migliorare le procedure della Soyuz. Beh, non tutte sono state implementate, ma alcuni risultati li ho visti.
Beh, era esattamente il tipo di risposta che mi aspettavo, che di approfondimento. Grazie, Luca. Diciamo che 10 minuti sono passati.
Sì, purtroppo sì.
Volevo appunto sapere se ti stavamo trattenendo.
Guarda, prima avete sentito il telefono che ha squillato, probabilmente era l'altra chiamata che ho zittito
Non
malamente.
c'è problema.
Adesso lo chiamerò io appena chiudo con voi.
Bene, ti
Beh, se
ringraziamo
avete altre
allora.
domande, approfittiamo adesso per un'altra domanda e poi chiudiamo. Non so, ditemi voi.
Possiamo, direi se Riccardo, Michael o Marco, se non avete altre domande, possiamo chiudere qui.
Sì,
No.
no, ti ringraziamo Luca, anzi per la tua disponibilità e il tuo tempo, penso che siano giorni pieni di cose da fare, di persone che ti cercano proprio prima della partenza. Vogliamo, credo, mandarti a nome di tutti i nostri ascoltatori, ma anche un po' a nome di tutti gli italiani, il nostro in bocca al lupo per questa tua missione. Ci renderai sicuramente orgogliosi, sappi che ci saranno centinaia, migliaia di occhi che saranno incollati ai canali di NASA TV e a qualsiasi altra fonte per guardare quello che fai, ma soprattutto per sostenerti. Sei un po' parte del nostro orgoglio di essere italiani.
Ragazzi, in realtà io devo confessarvi una cosa, che non so se saranno centinaia di migliaia gli ascoltatori o quelli che guarderanno su una TV, ma non ha assolutamente importanza. Vi dico, chi fa questo lavoro lo fa per voi, lo fa per quelli che hanno questa passione, che hanno questo interesse. Io vi ringrazio dal profondo del cuore per la vostra passione, per la vostra pazienza, il vostro entusiasmo in tutto quello che fate. Vi assicuro che la vostra passione rende il nostro lavoro molto più interessante, molto più bello da fare, sapere che c'è qualcuno che ci segue con il vostro interesse. Quindi sono io che vi ringrazio del vostro tempo, della vostra curiosità e dello spazio che avete voluto dedicarmi. Grazie ancora, veramente.
Se per
Grazie a
caso,
te e buona serata.
se vuoi ricevere il nostro programma in orbita, possiamo mandartelo via mail, non c'è problema. Abbiamo sperimentato la cosa in passato.
Con Diego Urbina su Mars 500.
Grazie ragazzi, grazie veramente.
Ciao Luca,
Ancora buona
grazie.
serata.
Ciao
Buona
Luca,
serata,
grazie mille.
ciao ragazzi, ciao.
Eccoci, arrivati di nuovo in diretta. Stiamo ancora parlando noi, quindi la faccia di Parmitano per chi sta guardando lo stream in diretta non è quella che sta parlando in questo momento.
Mike, mi ricordavo che eri diverso.
Avevo più capelli e meno diplomi e lauree. Ecco qua. È stata una bella intervista, vero? L'ho riascoltata per la prima volta, in realtà, visto che non c'era nessun montaggio da fare, magari qualche silenzio poteva essere tagliato, ma non l'ho ascoltata prima, dopo averla sentita in diretta e mi è piaciuta. Spero che anche la chat apprezzi, sì, vedo qualche commento positivo. Diciamo che non gli abbiamo fatto le domande che gli fa uno mattina
Beh,
o
diciamo
una domenica.
che abbiamo cercato di fare conoscere la persona di Parmitano attraverso un angolo un po' diverso, cioè quello dei suoi interessi professionali, del suo entusiasmo per il lavoro che fa. È un altro aspetto di questa persona che però magari viene un po' forse trascurato dalle interviste sui mezzi di comunicazione tradizionali. Quindi abbiamo cercato di fargli qualche domanda anche geek per avere in un certo senso un po' anche un flight director's cut, quindi un momento per intenditori, per appassionati di spazio, un po' più tecnico del solito di queste occasioni.
Alla fine è quello per cui siamo qua, eh. Diamo notizie da geek per geek, ma non nel senso negativo del termine, proprio per chi è veramente appassionato e non ha paura a entrare nella materia completamente, senza edulcoranti e versioni tagliate. Speriamo di aver fatto un servizio buono. Quello che invece non possiamo garantirvi. Interviste di prestigio tutte le settimane, però vi possiamo garantire un continuo flusso di notizie grazie al portale Astronaut News, e la prima notizia che abbiamo questa settimana è direttamente collegata con Luca, con cui abbiamo appena parlato, perché Timothy Peake, che è stato selezionato insieme a lui nella classe astronauti ESA 2009, è stato finalmente assegnato a una missione di lungo termine sulla stazione spaziale. Attualmente le date non sono sicure, dovrebbe avere luogo nel 2015, quindi dovrebbe essere il prossimo in lista dopo i primi Shenanigans, sono il nome che hanno si sono automaticamente dati nella classe del 2009. Abbiamo Luca Parmitano che volerà adesso, poi Alex Gerst per la Germania. Poi la nostra Samantha Cristoforetti, e poi c'è stata questa assegnazione per Team Peaky. Non sto dimenticando nessuno, vero? Molto bene. Giusto due note biografiche per sapere di chi stiamo parlando, anzi vi mostro anche in condivisione per chi è in diretta la pagina di news di astronautinews.it. Team Peaky ha 41 anni, padre di due figli, diplomato presso la Royal Military Academy in Inghilterra di Sandhurst. È entrato nell'esercito, nell'Army Air Corps. Ha partecipato anche ad alcune operazioni nelle forze speciali, e poi, dopo essersi ritirato dall'esercito, in cui aveva partecipato anche a operazioni di il collaudo, era un test pilot per l'esercito, ha continuato la sua professione di test pilot per Agusta Westland. In totale ha volato su oltre 30 differenti velivoli. Diciamo che il suo curriculum è molto simile a quello che può vantare Parmitano, come parlava prima. Diciamo che il discorso sulla cockpit evaluation potrebbe farcelo lui. Molto molto simile. Come ho detto, è stato selezionato nel 2009 insieme agli altri della classe degli Shenanigans, e dal 2010 è un astronauta a tutti gli effetti. È passato da essere un ASCAN, un candidato astronauta, ad essere un astronauta in attesa di assegnazione. L'assegnazione è arrivata adesso. Vi invito, se andate su astronautinews.it e cliccate sulla notizia, trovate anche il link in fondo per andare su forumastronautico.it a seguire la discussione che si è generata lì. Qui, come vedete, ci sono solo zero commenti sul portale, è un po' un peccato, ma la discussione è stata molto molto più accesa nella parte più hardcore delle discussioni, ovvero forumastronautico.it. La discussione è nata perché l'Inghilterra non è storicamente uno dei contribuenti maggiori dell'Agenzia Spaziale Europea, del programma spaziale europeo, ma questo è cambiato parecchio negli ultimi anni. Si tratta probabilmente di un cambio di strategia dell'Inghilterra a tutto campo, in quanto qualche anno fa è stata addirittura fondata l'Agenzia Spaziale Inglese, che non era presente, almeno non in questa forma. Fino ad allora le iniziative spaziali erano seguite da altri enti di ricerca e ministeri del Regno Unito, e negli ultimi anni il contributo dell'Inghilterra all'Agenzia Spaziale Europea è cresciuto sia per quanto riguarda la sezione, quella chiamata obbligatoria, di finanziamento alle missioni scientifiche, quelle importanti, ad esempio quella su cui lavora il nostro Marco Zambianchi, che avete sentito nell'intervista e non l'abbiamo presentato, ma anche l'Inghilterra ha cominciato a contribuire anche alle parti facoltative, ovvero quelle dedicate ai lanciatori, al sviluppo dei vettori Ariane, Vega e ai mezzi di accesso europeo allo spazio e al volo spaziale abitato, quindi Columbus, quindi il finanziamento del Corpo Astronauti Europeo. La scelta non è stata la scelta di Tim, sia nella selezione del 2009 sia nell'assegnazione attuale, non è stata completamente dovuta soltanto a questo aumento di impegno da parte dell'Inghilterra per il volo spaziale umano, ma è chiaramente una questione di merito. È innegabile che la politica e chiamiamoli giochi di potere, ma sono semplicemente uno di quei bruttissimi modi di dire che il giornalismo ci ficca in testa. Hanno un certo peso. Ma il merito è innegabile, e quindi diamo un in bocca al lupo a Tim. Cercheremo di seguire la definizione della sua missione, scopriremo con chi andrà in orbita e cercheremo di seguire la missione molto da vicino, come stiamo facendo con quella di Luca, che si appresta a iniziare, e faremo con tutti gli astronauti della classe del 2009 che abbiamo seguito proprio dall'inizio. Soltanto un'ultima nota che leggo nella news. È importante notare che Tim non è il primo astronauta inglese, va a fare compagnia prima di tutto a Helen Sherman, che ha volato sulla Mir nel 91, e poi ci sono Mike Fall, sinceramente non mi ricordo mai come pronunciare quel cognome, Fall, e Pierce Sellers, che hanno volato con lo Space Shuttle, ma in realtà sono cittadini inglesi con anche cittadinanza americana, quindi si tratta di un percorso completamente diverso. Diciamo che è il secondo completamente inglese, e il primo in un ambiente internazionale che non abbia a che vedere con la Mir e il programma spaziale russo Standalone. Siete contenti? Io sono contento per Tim.
Sì, infatti, e oltre che per Tim, sono contento anche per gli appassionati inglesi di spazio che hanno sofferto in tutti questi anni per una decisione dei governi inglesi che si sono succeduti di non dedicare risorse e attenzioni al volo umano spaziale. Quindi per molti anni nessun cittadino inglese, nessun cittadino del Regno Unito ha volato ufficialmente nello spazio per un'iniziativa governativa.
Io sono contento per Tim e anche per Vodafone.
Ok, Timothy dovrebbe essere il suo nome completo.
Ci mancavano queste dirette di Ricky, in effetti, bentornato.
Bene, Paolo, e cos'è questa cosa che volerà una stampante 3D?
Beh, per rimanere in tema geek, parliamo di questo contratto che il Marshall Space Flight Center della NASA ha assegnato a una società privata che si chiama Made in Space, significativamente, un contratto per la costruzione di una stampante 3D che sarà portata a bordo della stazione spaziale nel 2014, quindi tra non molto tempo, con un volo del Cargo Dragon di SpaceX. La stampante servirà innanzitutto per sperimentare questa tecnologia per la prima volta nello spazio, la tecnologia di fabbricazione additiva, cioè di stampa 3D nello spazio. Sarà la prima volta che verrà utilizzata. Poi anche per studiare la resistenza e la durabilità degli oggetti costruiti con la stampa 3D nelle condizioni di microgravità e in generale dell'ambiente spaziale. Poi anche un altro obiettivo è quello di acquisire esperienza per proseguire lo sviluppo della tecnologia della stampa 3D nello spazio, sarà molto interessante. Made in Space, abbiamo detto, è una società privata con sede in California che è proprio specializzata nella realizzazione di tecnologie di stampa 3D per utilizzo spaziale, quindi è una startup californiana molto molto specializzata. È molto interessante questa tecnologia anche per le applicazioni spaziali. La prima applicazione che mi viene in mente, la prima applicazione spaziale della stampa 3D, è per esempio una situazione tipo quella di Apollo 13, in cui era necessario avere un adattatore tra un filtro per la CO2 tondo e uno quadrato. E gli astronauti di Apollo 13, su suggerimento del controllo della missione, hanno messo insieme da pezzi di fortuna un adattatore, ma avendo una stampante 3D avrebbero potuto farsi scaricare via radio con la telemetria, con un uplink, il modello tridimensionale dell'oggetto da stampare, e poi magari avrebbero potuto realizzarla con questa tecnologia. È la prima applicazione che mi viene in mente, ma ce ne saranno molte altre, soprattutto in ambito di manutenzione magari ordinaria della stampante, o forse per realizzare nuovi esperimenti che richiedono parti non ancora presenti sulla stazione, non disponibili al momento degli astronauti.
O le parti che perdono, perché non è inusuale trovare...
Certo.
Anzi, non trovare qualcosa. Ci sono stowage note, c'è un importante sistema di catalogazione e di inventario a bordo della stazione spaziale, ma a volte apri la scatola, o meglio il contenitore che dovrebbe avere all'interno il pezzo che stai cercando, il pezzo semplicemente non esiste più. E a volte non si tratta di cose ad alta tecnologia, si tratta di maniglie, si tratta di parti che servono per poter ad esempio inclinare un rack, modificare la struttura di qualcosa, o semplicemente maniglie. La cosa tipica che viene persa sono le maniglie, che non sono neanche compatibili a volte, mi pare, tra i vari moduli. Di conseguenza, poter replicare anche strumenti così semplici è molto importante. Ho visto in azione, no, non ho mai visto in azione una stampante 3D, ma ho visto i risultati di alcune stampanti 3D. Un mio collega ne ha una autocostruita, ha realizzato un modellino di Yoda, che tra l'altro veniva da una scansione 3D di un modellino esistente, quindi era una fotocopia, diciamo, di un pupazzetto di Yoda. È perfetto, si vedono le rughe del personaggio, che sono su un pezzo presso fuso, magari sono semplici da fare, ma su un pezzo realizzato per accrescimento. Semplicemente pensate a un ugello che spruzza una sostanza plastica morbida che a contatto con l'aria viene solidifica, e quindi crea un pezzo solido.
Sì, è un'estensione alla terza dimensione del principio delle comuni stampanti a getto d'inchiostro o laser, in cui su una superficie bidimensionale, un foglio, vengono depositate o granelli di polvere spostati elettrostaticamente, oppure goccioline di inchiostro sparate ad alta velocità, ad alta temperatura. Immaginate di sovrapporre strati di un materiale un po' più consistente e avete il principio della stampa 3D.
E vi invitiamo a visitare ovviamente l'articolo che verrà linkato nell'episodio, e poi, giusto perché oggi mi sono trovato a ripensare alle stampanti 3D dopo qualche tempo che non ci pensavo, mi è tornata in mente una piccola storia di fantascienza o pseudo fantascienza dell'autore che in questo momento mi sfugge il nome, e vi invito a leggerla perché è simpatica. Cory Doctorow,
ecco. Cory Doctorow.
Cory Doctorow, sì, l'autore canadese di fantascienza. È una storia di pochissime righe che dà un'idea di quello che è diciamo la rivoluzione culturale delle stampanti 3D, perché non è troppo lontano nel futuro immaginare che ci saranno casi di pirateria con le stampanti 3D. Pensate se voi avete un oggetto e lo potete copiare. Tutti questioni di brevetti, questioni di diritto d'autore, che adesso siamo abituati a affrontare con opere d'ingegno, verranno anche a diventare importanti anche con oggetti fisici. è notizia di qualche settimana fa che è stata realizzata la prima pistola funzionante, funzionante per un numero sostenuto di colpi, completamente stampata. Quindi ci sono varie cose interessanti, al di là dell'ambiente spaziale. Date un occhio ai link che mettiamo nelle note dell'episodio.
Sì, il proiettile lo devi andare a comprare, un proiettile
Sì,
convenzionale, però la pistola funziona.
anche il, come si chiama, la parte che va a colpire il proiettile,
Il
quella non, il
percussore.
percussore, grazie, non può essere in plastica, però insomma. Seguiamo la nostra scaletta, proseguiamo oltre e arriviamo alla notizia che parla dell'evoluzione del Pad 39A che ha ospitato lanci a Saturno 5 Shuttle, ma adesso.
Ricordate appunto che al Kennedy Space Center le due rampe principali erano la 39A e la 39B, che come giustamente ricordava Mike, nascono dall'epoca dell'Apollo e ci hanno accompagnato per tutti i lanci dello Shuttle. Che fine faranno queste rampe? In realtà lo sappiamo già, ne abbiamo già parlato. Perché le rampe gemelle hanno avuto già da tempo delle pesanti modifiche, in particolare la 39B, a suo tempo era stata assegnata al programma prima Constellation, Ares 1 e compagnia bella, ora programma SLS, e quindi appena è stato possibile cominciare ad aggiornarla per questo tipo di lancio è stato fatto. In particolare l'ultima volta che l'abbiamo vista in funzione per lo shuttle è stato quando in concomitanza dell'ultima volta che abbiamo visto anche due shuttle in rampa, cioè quando STS 125 doveva partire per insomma, andare a effettuare l'ultima missione di servizio sul telescopio spaziale. E non essendoci dalle parti del telescopio spaziale la stazione spaziale per fungere da porto sicuro in caso lo shuttle avesse avuto dei problemi, era necessario avere un altro shuttle pronto in rampa per eventualmente partire in una missione di soccorso. Forse Mike si ricorderà bene questa doppia situazione, vero?
Sì, è stata una bella emozione vedere due shuttle in rampa. Avere nello stesso sguardo due diversi shuttle pronti a partire.
Finita questa, diciamo, questa incombenza, la rampa 39B ha iniziato a subire delle pesanti modifiche per insomma, ospitare quello che doveva essere Ares 1. Di fatto il volo di test di Ares 1X è stato lanciato dalla rampa 39B, poi vabbè, il progetto Ares è stato accantonato e quindi le modifiche da qui in avanti le vedremo tutte focalizzate insomma, per lo Space Launch System. E la rampa 39A invece ha, diciamo, accompagnato il resto delle missioni Shuttle fino alla fine, fino a STS 135 nel 2011, e praticamente è stata smantellata. Bene, e quindi cosa fare di questa area attualmente in disuso? Beh, come fa vedere Mike, una delle, diciamo, delle entità più interessate, insomma, ad andare a operare su questa rampa è proprio SpaceX, che non tanto per il Falcon 9 Heavy, ma piuttosto per il Falcon X o Falcon XX, potrebbe essere un sito interessante per continuare a operare i loro lanci. Già sappiamo che SpaceX ha il Kennedy Space Center, o meglio, Cape Canaveral opera già con la rampa SLC-40, però insomma avere un'area dedicata a vettori decisamente più pesanti sarebbe l'ideale. Un'altra entità che potrebbe essere interessata è la United Launch Alliance, che in particolare per i vettori Atlas 5 potrebbe essere interessata ad andare ad operare in quel sito. Attualmente la UCL utilizza per l'Atlas 5 il pad SLC-41. Però poter andare, diciamo, nella zona dove c'era la 39A, gli consentirebbe di utilizzare addirittura anche il VAB, per assemblare i propri razzi Atlas e quindi potrebbe, tornare utile. tutte queste trattative erano già in, diciamo, nell'area da tanto tempo, però insomma la notizia recente è che NASA ha risollecitato queste aziende per insomma poter approdare a qualcosa di più concreto, perché comunque insomma le infrastrutture nelle immediate vicinanze ci sono, e quindi perché non insomma mantenere operativo questa zona. Addirittura si parla anche di costruire ulteriori rampe in alcune zone, quindi staremo a vedere come evolverà il Kennedy Space Center o Cape Canaveral, insomma l'area principe della Space Coast americana.
Grazie Ricky. Alla fine si tratta di strutture storiche e di risorse che è bene se trovano uno sbocco naturale nell'impegno privato della CIA allo spazio. Abbiamo raggiunto la fine delle nostre notizie per questa settimana, ma non temete, perché il podcast è ancora lungo. Siamo giusto al giro di boa, dove normalmente nell'interludio ci troviamo a ringraziare i nostri articolisti, ed è in assoluto il task più importante in cima alla checklist per questa parte dell'episodio, perché grazie a loro abbiamo sempre argomenti freschi di cui parlare, abbiamo anche dei link a cui indirizzarvi per poter approfondire, per poter leggere nero su bianco quello che in qualche modo storpiamo e biascichiamo, almeno nel mio caso, non nel caso dei miei esimi colleghi. Il lavoro pesante è proprio fatto dai nostri articolisti. Negli articoli di questa sera troviamo Luca Frigerio, troviamo Paolo Amoroso, che ha parlato anche della sua stessa notizia, ovvero quella della stampante 3D, poi l'articolo sulla PAD 39A è di Matteo Carpentieri, ma non sono soltanto loro tre, ci sono molti altri che partecipano e che contribuiscono al lavoro dell'associazione ISA, pubblicando articoli sul portale forumastronautico.it e su astronautinews.it. A loro va il nostro ringraziamento, come ogni episodio e come sarà da qui alla fine dei giorni, perché
abbiamo anche delle nuove entrate come articolisti, quindi lo volevi dire?
Salutiamo,
scusa, Mike,
e ringraziamo Rudy Bidoggia, nuovo articolista,
esatto, che stasera in scaletta una sua news non è entrata, ma sicuramente negli episodi prossimi qualcosa racconteremo anche di quello che è del suo lavoro.
Aggiungerei un paio di ringraziamenti, innanzitutto a Filippo Magni e Matteo Rosamilla, che hanno affisso dei volantini in cui segnalano la nostra diretta speciale per il lancio di Parmitano. E questa sera vorrei ringraziare anche gli amici che hanno segnalato qui la nostra diretta su Twitter, in particolare Scientificast, Omar Serafini di Fantascientificast e anche Luca Di Fino.
E anche lo stesso Parmitano, che quando alla prima annuncio della sua intervista prontamente ha retweetato che sarebbe stata messa in onda
sì,
stasera.
Sì, lui ci ha retweetato diverse volte e cogliamo l'occasione di ringraziarlo ancora.
Infatti spero che qualcuno, vedo qualche ascoltatore in più rispetto alla media, spero che qualcuno abbia trovato il nostro programma grazie al tweet di Luca, e diamo il benvenuto quindi ai nuovi ascoltatori. Era in scaletta effettivamente il ringraziamento a Filippo e Matteo per l'opera di spam, che nel nostro caso sta per Spreading Awareness Maximally, così che sempre più persone potranno essere con noi per seguire il lancio in diretta di Luca Parmitano. Ma la seconda parte dell'interludio è appunto una call of action, perché voi potete fare qualcosa per noi. Potete innanzitutto commentare su astronauticast.com o su Facebook quando pubblichiamo l'episodio, su Google Plus anche, c'è la pagina Google Plus di Astronauticast. In qualche modo scrivete cosa pensate del podcast, cosa volete migliorare, cosa volete approfondire. Noi cercheremo di leggere qualsiasi commento. Abbiamo mille modi per essere raggiunti, sceglietene uno e fate sentire la vostra voce. Ma l'altro modo, sempre in ottica di spam, è di condividere le nostre puntate, anche le notizie su astronautinews.it, perché così qualcuno dei vostri amici potrebbe scoprire la nostra esistenza in maniera del tutto accidentale, grazie alla vostra opera, e seguirci da lì in avanti. Do il benvenuto a Marco Zambianchi, che si è introdotto 4-4 nel Hangout. Ciao Marco.
Ho cercato di non fare troppo rumore, spero di non sballare tutti i livelli della registrazione, però ho visto che ho dato un'occhiata su Trello e ho visto che eravate al momento della questua e ho detto non posso mancare.
Ma se noti la questua è un po' di puntate che l'abbiamo lasciata in secondo piano.
No, no, più che quello che non volevo mancare era il momento di ringraziare i nostri utenti che comunque continuano imperterriti a inviarci le loro donazioni e anche a iscriversi all'associazione ISA. Quindi Michael, se vuoi e non l'avete già fatto, posso dirvi chi si è unito alla nostra allegra compagine. Siccome non so mai bene da che data è stata fatta l'ultimo appello, l'ultimo riassunto, vi posso dire sicuramente dall'inizio del mese abbiamo avuto una nuova iscrizione a ISA di Ruben Rizzi in data 6 maggio e sempre il 6 maggio il nostro Luigi Caliendo, anche noto utente Pilgrim 1 del forum, che si è reiscritto all'associazione, ha rinnovato la sua adesione all'associazione. L'8 maggio Monica Remondini con una donazione mensile di 3 euro, e 21 maggio, quindi un paio di giorni fa,
Veronica, non Monica, immagino.
sì, scusami. 5 euro di donazione ricorrente di Gian Pietro Ferrario, che ringraziamo ancora una volta.
Sì, ho pronto quasi pronto uno script per segnalare ai soci che magari hanno dimenticato di rinnovare, ma no, semplicemente perché non c'è nessun modo per ricordarsi quando scade l'iscrizione all'associazione. Quindi cercheremo di fare una campagna in ritardo per il 2013, nei prossimi giorni. Sì, un altro modo, accodiamo questo alla call of action che stavo facendo, un altro modo per aiutarci è assolutamente quello di iscriversi all'associazione ISA. Si tratta di una piccola quota associativa, una tessera di appartenenza che ci permette di tenere in piedi tutta la baracca qui e diffondere l'astronautica in Italia e non solo. Lasciamo l'interludio, ci buttiamo nella seconda e ultima parte della puntata, ovvero quella delle rubriche ricorrenti. La prima, come al solito, diritto di precedenza è quella del nostro Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Chi è della mia generazione ed è appassionato di spazio ricorderà probabilmente che nella diretta Rai per il lancio della prima missione Shuttle, quindi stiamo parlando dell'aprile del 1981, l'ospite esperto era un distinto signore anziano che fu presentato come generale Luigi Broglio. Anche all'epoca era un personaggio poco conosciuto, anche magari tra qualche appassionato. Io per esempio non ne avevo mai sentito parlare. Ma Luigi Broglio è una persona particolarmente importante per le nostre attività spaziali nazionali, perché è il padre delle attività spaziali nazionali italiane. E rimanendo in tema nel tema principale di questa puntata, cioè la missione di Palmitano che abbiamo intervistato, cerchiamo di parlare un po' della storia italiana dello spazio. Non la racconterò tutta quanta perché è molto lunga e complessa, lo ha fatto in maniera completa, chiara, rigorosa ed esaustiva il nostro articolista Matteo Carpentieri, in un articolo che verrà linkato nelle note dell'episodio. Ha fatto veramente un ottimo lavoro. Qui mi soffermerò soltanto su un paio di punti: capire come sono iniziate e quando le nostre attività spaziali, e poi anche capire come mai alcune nazioni, per esempio nazioni europee, in particolare l'Italia, che non disponevano e non dispongono di mezzi propri per il trasporto di astronauti nello spazio, hanno avuto la possibilità però di mandare dei propri astronauti nello spazio. Allora, cominciamo proprio da Broglio, che all'inizio degli anni 60 riuscì a far collaborare il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e l'Aeronautica Militare. Ricordiamo che lui era un ufficiale dell'Aeronautica, per un progetto di lancio di satelliti artificiali, il progetto San Marco, in cui personale totalmente italiano realizzò il primo satellite nazionale chiamato San Marco 1, che venne messo in orbita nel 1964 con un razzo americano Scout. Quindi un razzo realizzato interamente in Italia da personale italiano e operato, insomma, gestito ancora da personale italiano. Un'impresa particolarmente importante per l'epoca, se ricordiamo che la tecnologia dei satelliti per quegli anni era ancora piuttosto nuova. Lo Sputnik, il primo Sputnik era stato lanciato nel 1957, quindi erano passati soltanto 7 anni dal lancio del primo satellite, e con l'impresa del San Marco 1 l'Italia diventò il quinto paese a mettere in orbita un proprio satellite. I primi due erano stati naturalmente l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, poi c'erano stati anche il Regno Unito e il Canada, e poi siamo arrivati noi, insomma, tra i primi di questo settore. Per quanto riguarda invece i voli con equipaggio, i voli con astronauti, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti hanno mantenuto il monopolio della presenza di loro astronauti nello spazio fino agli anni 70, quando l'Unione Sovietica, più per ragioni propagandistiche che tecnologiche o scientifiche, avviò il programma Intercosmos, in cui fece volare a bordo delle proprie stazioni spaziali, le Salyut prima e la Mir poi, astronauti, cosmonauti soprattutto di paesi del Patto di Varsavia, ma anche qualcuno di nazioni occidentali, per esempio anche di Francia o Inghilterra. Anche gli Stati Uniti però si avviarono a questa strada di un'apertura dei loro voli anche ad altre nazioni, con l'inizio del programma Shuttle, lo ricordavamo prima con il lancio della prima missione nel 1981, e con collaborazioni con collaborazioni dirette, quindi con accordi bilaterali con singole nazioni, per esempio l'Italia, oppure anche con l'Agenzia Spaziale Europea. Ricordiamo che l'Agenzia Spaziale Europea era stata fondata nel 1975, mentre l'Agenzia Spaziale Italiana è stata fondata nel 1988. Il primo astronauta è frutto proprio il primo astronauta italiano, Franco Malerba, che ha volato nel 1992, se non ricordo male, a bordo della missione STS 46. E questa serie di opportunità si sono aperte, dicevamo, con queste collaborazioni, perché l'Agenzia Spaziale Europea iniziò a realizzare il modulo laboratorio Space Lab per le missioni dello Space Shuttle, e quindi a far volare dei propri astronauti. Uno di questi progetti particolarmente importanti di astronauti europei, in particolare il nostro italiano a bordo dello shuttle, è quello del cosiddetto satellite al guinzaglio, chiamato Tethered Satellite System. È un'innovativa tecnologia satellitare in cui un satellite veniva collegato allo space shuttle, rilasciato da uno space shuttle con un cavo conduttore, e volando nel campo magnetico terrestre riusciva a produrre energia elettrica. Nel primo volo questo satellite, se non ricordo male, riuscì a srotolarsi soltanto per qualche centinaio di metri contro la ventina di chilometri prevista, ma comunque fu una missione particolarmente interessante. Le missioni di astronauti europei continuarono anche negli anni 90. Inizialmente c'era l'auspicio di fare molte di più, soprattutto con il progetto di una navetta spaziale francese, la Hermes, progetto poi abbandonato, ma le opportunità non mancarono, sia nell'ambito delle missioni con il programma Shuttle, sia anche ancora una volta per i sovietici, prima e con la Russia poi, per i voli taxi per la stazione spaziale. Con L'utilizzo delle Soyuz, c'era la necessità di sostituirle periodicamente perché la vita utile di una Soyuz nello spazio è di circa 6 mesi, e quindi per dare il cambio alle Soyuz prossime alla data di scadenza, per così dire, era necessario lanciarne periodicamente di nuovo, e i russi vendevano dei posti su queste capsule per questi voli che avevano una durata breve, meno di un paio di settimane, o a singole agenzie spaziali oppure anche a turisti spaziali, come hanno fatto in alcuni casi. Ricordiamo, nell'ambito di questi voli taxi, due missioni del nostro astronauta Roberto Vittori: prima la missione Marco Polo e poi la Eneide, se non ricordo male, la prima è stata Marco Polo nel 2002, la prima missione taxi, il primo volo taxi di Vittori, e poi la seconda è stata la missione Eneide nel 2005. La prima è una collaborazione tra ESA e ASI, la seconda è stata una missione dell'ASI con la partecipazione del Ministero della Difesa e di altri enti. Ricordiamo anche un altro volo storico di astronauti italiani avvenuto a bordo dello shuttle, in cui volarono i due italiani Maurizio Cheli e Umberto Guidoni per un altro esperimento ancora con il satellite al guinzaglio, anche questo non riuscito completamente perché il satellite, pur essendo stato srotolato per circa una ventina di chilometri come previsto, venne perso dallo shuttle perché si ruppe il cavo di collegamento, ma anche questa missione riuscì a trasmettere dati molto importanti, e per la prima volta volarono due italiani nello spazio. Si ebbe una svolta nelle missioni europee nello spazio con la messa in orbita nel 2008 a bordo della stazione spaziale, con l'arrivo sulla stazione spaziale del laboratorio europeo Columbus, del modulo di laboratorio europeo Columbus per la stazione spaziale, che era l'evoluzione di un progetto iniziale di stazione spaziale degli anni 90, pensata nel periodo in cui si pensava che sarebbe stata realizzata la navetta francese Hermès, e venne sviluppato alla fine con una serie di trasformazioni del progetto come un modulo laboratorio per la stazione spaziale internazionale, dando l'opportunità anche agli astronauti europei di voli di lunga durata. Ma ricordiamo che nel corso degli anni 90 l'Italia aveva avuto un ruolo importante non solo con i suoi astronauti ma anche con la sua industria aerospaziale per la costruzione di diversi componenti per la stazione spaziale, ricordiamo, realizzati dall'azienda che prima si chiamava Alenia Spazio, ora Thales Alenia Space, che ha realizzato alcune parti della struttura del Columbus, dello stesso Columbus, poi il modulo Harmony, il modulo Tranquility, la finestra cupola e componenti dei veicoli cargo ATV, che dando un forte contributo italiano a questi progetti spaziali anche con la NASA, e quindi ricadute nel senso di accordi bilaterali con la NASA per nostre opportunità di volo. Ricordiamo quindi che con questo forte contributo italiano alla stazione spaziale, il nostro astronauta Umberto Guidoni fu anche il primo a raggiungere la stazione spaziale nel corso della missione, il primo europeo a raggiungere la stazione spaziale nel corso della missione STS-100 nel 2001. Dicevamo che con la messa in orbita, quindi con l'aggancio alla stazione spaziale di Columbus, si aprirono le porte per i voli a lunga durata di astronauti europei, e il primo italiano a usufruirne è stato recentemente il nostro Paolo Nespoli con la missione Magistra nel 2010, iniziata alla fine del 2010, ma lo stesso Nespoli era già stato sulla stazione spaziale nel corso della missione STS-120 nel 2007, in cui aveva portato, era stato l'astronauta europeo con cui aveva volato, il modulo Harmony realizzato da Thales Alenia e portato sulla stazione spaziale. Ricordavamo che l'Italia, in particolare Alenia, ha realizzato diversi componenti per la stazione spaziale, tra cui tre moduli logistici multiuso, chiamati Multipurpose Logistics Modules, Raffaello, Leonardo e Donatello. E uno di questi, pensati inizialmente per un utilizzo temporaneo per portare cargo e rifornimenti sulla stazione spaziale, è stato, grazie a un accordo con la NASA, modificato per agganciarlo permanentemente sulla stazione spaziale ed è diventato un altro dei luoghi, degli ambienti della stazione spaziale. Grazie a questa opportunità, a questo accordo bilaterale, si è resa disponibile un'altra opportunità di volo per un astronauta italiano ed è proprio quella di cui usufruirà, se non ho capito male, il nostro Luca Parmitano. Confermate?
Così su due piedi?
Bella, bella
Non lo
domanda.
so. Dovrebbe essere così. Dovrebbe
Dovrebbe
essere
essere questa
l'ultima.
l'accordo, l'opportunità di volo di cui usufruirà il nostro Luca Parmitano per una missione. Anche dell'ASI, in questo caso dell'ASI e dell'ESA, che partirà tra pochi giorni.
Dovrebbe essere l'ultima.
Questa quindi è, que questi sono i passi principali della storia del programma spaziale italiano e del volo di nostri astronauti nello spazio. Anche per questo episodio abbiamo terminato, vi diamo appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Antologico, questa è una di quelle puntate di Nonno Apollo che vanno tagliate, così la mia voce prima e dopo non la sporca, e messa in bacheca per essere riascoltata ogni tanto. Fate riascoltare ai nipoti, ma anche ovviamente l'articolo di Matteo Carpentieri sulla storia degli italiani
Esatto,
nello
non
spazio.
limitatevi a riascoltare me, ma leggete l'articolo molto più completo di Matteo Carpentieri.
Ovviamente su astronautnews.it cercate italiani nello spazio, ma è ancora tra quelli accessibili dalla homepage. Proseguiamo con la scaletta, sono i link dedicati alle nostre missioni robotiche, quindi il nostro Riccardo Rossi.
Sì, un neo robot così commemorativo, diciamo, perché è stato battuto un record, non commemorativo, celebrativo, diciamo. E infatti, pensate, dal 2004, cioè da quando Opportunity ha posato le ruotine su Marte, è ancora qui che funziona e ha coperto l'incredibile distanza di 35 km e 760 metri. Comunque è una distanza che è destinata a crescere. Recentemente, quindi, ha battuto il record che era stato fatto dal rover di Apollo 17, guidato da Cernan e Smith, il quale rover aveva percorso 35 km e 740 metri. Quindi, sì, stiamo parlando di quale veicolo ha percorso più strada su un corpo, diciamo, celeste, che non sia la Terra. Bene, sono questi veicoli. Lo stesso Cernan ha dichiarato che quando, diciamo così, avevano stabilito questo record, lui era fiducioso che prima o poi fosse battuto, quindi è ben contento che insomma, sia stato che il testimone ora passi ad Opportunity. Certo che se paragoniamo insomma, il Lunar Rover con Opportunity sono due mezzi completamente differenti. Insomma, la cosa principale è che diciamo, il Lunar Rover era pilotato da esseri umani sul posto e quindi è riuscito anche a coprire la distanza di 35 km nei pochi giorni in cui la missione lunare Apollo 17 si è svolta. Invece Opportunity sono 9 anni che cammina. Però Opportunity, continuando così, può insomma infrangere il record assoluto che invece appartiene a un mezzo più, diciamo, più simile a lui, cioè un altro piccolo rover, e stiamo parlando dell'UnoCode 2 che nel 1973 ha posato anche lui le sue ruote sulla Luna e ha percorso circa 37 km, quindi a Opportunity manca più poco più di un chilometro per raggiungere il record assoluto. Chissà se poi Opportunity. Chissà se poi Opportunity procederà ora o oltre, si spera di sì, magari riuscirà ad arrivare ai 42 chilometri di una maratona e così via. Così chiudiamo un attimo il discorso con Curiosity, che lui per adesso non ha ancora percorso neanche un chilometro, però speriamo che possa coprire una distanza altrettanto importante, visto che comunque è un rover massiccio, insomma, che ha anche una velocità superiore ai MER, e visto che comunque dovrà prima o poi cominciare a scalare il Monte Sharp, che è uno degli obiettivi principali, insomma, comunque più auspicati della sua missione, possa cominciare a muoversi di gran carriera. Mike sta facendo vedere un'infografica che vi fa vedere quello che vi ho detto in maniera molto semplice e sintetica, la ritroverete nelle note dell'episodio.
Beh, almeno Curiosity ha già battuto Sojourner.
Esatto. Beh, diciamo che già per la stazza curiosa di spostarsi, insomma, dal sito d'atterraggio, probabilmente i 100 metri di Sojourner li aveva.
Sì, che tra l'altro diciamo... i 100 metri di Sojourner sono non di distanza dal punto dell'atterraggio, ma insomma ha girato intorno, perché non aveva una grande autonomia.
Immagino di sì, insomma. Un dimostratore più che altro, quindi...
Mi chiedono di linkare l'immagine in chat, così la possono vedere in grande già mentre la discutiamo in diretta. Lo faccio
per bacco. Ah, Mike, mai battuto sul tempo.
L'ho già fatto. Ogni tanto riesco a buttare un occhio anche a quello che viene detto in chat. Qui sono davanti a due monitor con 1000 bottoncini, mi perdo sempre qualcosa. Recupero la scaletta, così so...
Michael, se posso entrare a gamba tesa?
Vai.
In un secondo.
Vai.
Siccome oggi pomeriggio, come tu ben sai, ho avuto un bel rant, come si dice, contro la poca disponibilità di materiale multimediale video da parte delle nostre agenzie spaziali, quindi ESA e NASA. Scusate, ESA e ASI.
Guarda, tu sei forse non sei in podcast da un po' di tempo, ma sto introducendo una rubrica aperiodica chiamata Off Nominal, dove si fanno rant. Quindi
te
la lancio, guarda, allora. Siamo già nell'off nominal, ne ho uno anch'io, piccolino, però ti lascio prima il tuo.
Ma in realtà più che fare un rant vorrei essere diciamo intellettualmente onesto e indicare ai nostri ascoltatori dove eventualmente andare a reperire quanto c'è di disponibile. E si tratta dell'archivio, del costruendo archivio multimediale dell'ESA, vediamo se lo screen sharing funziona. Per chi ci sta seguendo in diretta, ecco qui. L'indirizzo a cui portare i vostri browser è spaceinvideos.esa.int, quindi spaceinvideos.esa.it, se volete pronunciarlo all'italiana. E si tratta di un grosso repository di video che è in costruzione e che contiene, fortunatamente per l'ultima parte, per i video più recenti, tantissimi file in formato MP4 a ottima definizione. Sarebbe anche molto bello che poi si facesse un rilascio completo di quelli che sono gli archivi video di ESA, perché siamo sicuri che siano ricchissimi di materiale che invece bisogna andare a scovare qui e là tra forum, cose dette o mezze non dette. E lo stesso vale per ASI, ma so che questa è una cosa che ho già ripetuto tante volte. I nostri ascoltatori sono quindi invitati a prepararsi alla missione di Luca Parmitano anche consultando la specifica sezione del sito dedicata proprio alla missione volare. È stata aperta un paio di giorni fa, non di più, con tutti i video possibili e immaginabili. Io adesso sto velocemente andando a scorrere e viene aggiornata costantemente. La maggior parte delle produzioni sono in lingua inglese, ma sono certo che i nostri ascoltatori non si faranno certo intimidire e ne approfitteranno. Bene, con questo è tutto da parte mia.
Scusate, avevo il volume basso perché sto tossendo tantissimo, visto che siamo in pieno inverno. Com'è lì sopra?
Ah, sì.
A Darmstadt, Marco, siete freschi anche lì?
Verso novembre.
Esatto, anche io ho un piccolo rant. Ho smesso di seguire su Twitter Buzz Aldrin perché non lo sopporto più. Non sopporto più il secondo uomo sulla Luna. Non ho idea di quanto Buzz abbia direttamente controllo del suo flusso Twitter. Penso che abbia un buon controllo, quindi non voglio scusarlo tramite uffici stampa o altre altri percorsi indiretti che pubblicano le sue parole su Twitter, ma ho smesso di seguirlo perché è il trionfo dell'autocelebrazione. Direi che il secondo uomo sulla Luna è soltanto secondo al primo in quanto ad avere diritto all'autocelebrazione, ma c'è un limite a tutto. In pratica, uno vorrebbe leggere le parole di un astronauta anche per sapere cosa pensa dell'attuale situazione dell'esplorazione spaziale, cosa che forse è possibile fare in un tweet su 200. La stragrande maggioranza dei tweet, non sono pochi, sono parecchi al giorno, sono dedicati al suo libro, a dove fa le sessioni di autografi del suo libro. E come ben sapete, Buzz Aldrin non autografa nulla che non sia uno dei suoi libri, non autografa nessun pezzo di carta che gli potete porre. E quindi metto semplicemente questo tweet tra i preferiti, perché ha postato, penso per un errore di qualche API, un post che dice null, e questo è il mio preferito della settimana, ma mi spiace, non esiste timore referenziale. Se si partecipa a un social network in questo modo, non sono interessato. Ciao Buzz Aldrin, non lo seguo più. Finiamo con... siamo andati un pochino lunghi, appena oltre l'ora. Chiudiamo con il link della settimana. Partiamo dalla Space Oddity on Earth. Space Oddity on Earth? Non l'ho ancora visto io. Paolo, che cos'è?
Sì, ricorderete che l'astronauta Chris Hadfield ha realizzato un video musicale nello spazio cantando una sua versione di Space Oddity sulla Stazione Spaziale Internazionale, un video che è diventato virale subito, è stato visto più di una decina di milioni di volte. Adesso è rientrato recentemente sulla Terra, ha realizzato un video parodia della versione di Space Oddity che ha fatto nello spazio, confrontando alcune cose che poteva fare tranquillamente nello spazio, come lasciare fluttuare gli oggetti, con quello che accade realmente nella Terra, con effetti abbastanza comici.
Beh, non lo metto a volume troppo alto, perché la settimana scorsa, dopo pochissimi minuti della pubblicazione del video, YouTube ci ha flaggato come violatori di copyright, perché ho messo una canzone che di fatto era del pubblico dominio, praticamente, essendo i diritti stati forniti a NASA e NASA pubblicati in pubblico dominio, ma fa niente. Vi mettiamo il link nella nota dell'episodio, ve lo guardate in separata sede. Grazie della segnalazione, Paolo. E l'altro link della settimana dal nostro Ricky. Non vedo il link,
mi allaccio...
non posso aprirlo. Non vedo il link nella scaletta, quindi raccontalo.
Aspetta, perché non ho dato il save, adesso lo dovresti vedere. Yep. Niente, si allaccia proprio a pennello con l'intervista a Luca Parmitano che vi abbiamo trasmesso inizio puntata, che lui diceva appunto che era imminente il suo ingresso per la prima volta nella sua Soyuz. E in questo articolo ci sono insomma descritte le emozioni e le considerazioni che insomma ha vissuto Luca in questi momenti magici, possiamo dire. È un articolo molto bello, a me ha colpito molto, ma più o meno l'avete capito anche da come parla, da come ci ha raccontato insomma gli aspetti tecnici un po' della sua del suo avvicinamento al lancio. E lui spiega appunto com'è stato mettersi a sedere nel suo sedile per la prima volta, ritrovarsi in realtà tutti i comandi esattamente dove sono, proprio perché, come diceva nell'intervista, i simulatori sono praticamente perfetti, se non che purtroppo la gravità non si riesce a togliere, e quindi ci stiamo avvicinando proprio all'ora X, e vi invito ancora una volta a seguire il lancio insieme a noi mercoledì. Martedì, scusate.
Ringraziamo anche Raffaella che ha postato questo post. I post di Parmitano sono sempre di Raffaella, per qualche motivo, secondo il blog di ESA. Ok, se non sbaglio abbiamo raggiunto la fine di questa puntata. L'appuntamento di solito è per il giovedì successivo, Questa volta invece l'appuntamento è per martedì sera, come ha detto Paolo Amoroso all'inizio della puntata, e gli faccio ripetere adesso l'ora di preciso, quando è che andiamo in diretta?
Alle 21.45 di martedì 28 maggio 2013.
Martedì 28 maggio 21.45, astronauticast.com/live per la diretta del lancio di Parmitano. Fino ad allora però vi porgiamo i nostri saluti da Monaco di Baviera, Michael Sacchi vi saluta.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Modena un saluto anche da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real.
E da Darmstadt un saluto da Marco Zambianchi.
Mi raccomando, non vi confondete, non siamo in diretta giovedì prossimo, siamo in diretta martedì sera. Fino ad allora, ad Astra.